Questo episodio del trequartista è realizzato in collaborazione con Xiaomi. Xiaomi presenta la nuova Xiaomi 12 Series, la nuova serie di smartphone flagship Xiaomi, con modulo di fotocamere professionali da 50 megapixel, ricarica rapida Xiaomi Hypercharge, processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione e audio firmato Harman Kardon. Xiaomi 12 Series e il trequartista, insieme per dominare la scena. Il trequartista è un atleta speciale, dotato di visione e fantasia, difficile da imbrigliare. Attacca muovendosi fra le linee, sta in una posizione fluida, liquida, un po' come la società moderna. Il trequartista non è un'esclusiva del calcio, ma una forma dell'anima. Trequartista, per noi, è John Alomu. Io sono Carlo Pastore, lui è Giorgio Terruzzi e con noi oggi c'è l'autore di L'Uragano Nero, Marco Pastonesi.
Giugno 1995, terza edizione della Coppa del Mondo di Rugby in Sudafrica. Seconda semifinale del torneo al Newlands Stadium di Città del Capo, esaurito 51.000 spettatori, si affrontano Nuova Zelanda e Inghilterra, cioè i tutti neri contro i tutti bianchi, la squadra che vince anche quando perde contro la squadra che tutti, tranne gli inglesi, vorrebbero che perdesse. Il paese che ha integrato bianchi, neri, maori grazie a un pallone ovale e il paese che al pallone ovale ha dato nome, regole e storia. Dopo un paio di minuti in cui la partita cerca ancora ispirazione e trama, il pallone rimbalza nelle mani di un neozelandese, il tre quarti ala sinistra, un energumeno, alto 1,96 m, pesante 119 kg e veloce come un centometrista. Si chiama Jonah Lomu, con una volata di 25 passi per 35 metri in 7 secondi, Lomu evita, sfugge, infine asfalta tre avversari e segna. Quella meta entra nella storia e la scolpisce, perché è la meta che rivoluziona Ovalia, perché è la meta che dopo nulla sarebbe mai più stato come prima.
Allora, si è citato il 18 giugno 1995, peraltro io quel giorno compivo 10 anni e quindi sento il cambiamento, diciamo, soprattutto nella carriera di un ragazzo che appare come un fulmine, nel caso di dirlo, un grosso fulmine a ciel sereno.
Ma quel giorno Jonah Lomu apparve al mondo. 1995, non c'era internet, le notizie certo si sapevano, le immagini certo c'erano, ma quel giorno si seppe. Dopo un paio di minuti Lomu prese il pallone da rugby ovale ovviamente, rimbalza dove gli pare, però gli rimbalzò in mano come calamitato, come soggiogato.
Lo scelse il pallone, quindi
fu scelto dal pallone in qualche modo, sì, e cominciò questa azione breve, veloce, eterna, che secondo me ha cambiato la storia dello sport. Primo, perché non si era mai visto un giocatore di quel ruolo, tre quarti ala, così alto, così pesante, così veloce, cioè tre condizioni e mai riunite nella stessa persona, in quel ruolo lì. E poi perché esattamente in quella manifestazione, la Federazione Internazionale decise di abolire forse l'ipocrisia o il dogma del dilettantismo e aprì anche il rugby al professionismo. Il rugby era fino a quel giorno un regno chiuso o semichiuso, volutamente diverso da tutti gli altri sport. Il professionismo non era accettato, anche se sotto sotto qualcosa si faceva, uno stipendio,
un rimborso spese,
un lavoro, il più delle volte un lavoro. Ma da allora nessun giocatore fu mai più squalificato perché aveva firmato e incassato i diritti d'autore per la propria biografia, cosa che era successa.
Questo è curioso, no? Perché oggi è difficile pensare che all'epoca non ci fosse il professionismo nel rugby.
Sì, è difficile, ma era l'idea di uno sport ancorato a tradizioni. Ma questa apertura al professionismo cambiò lo sport, perché i giocatori, invece che allenarsi tre volte la settimana, quattro volte la settimana, cominciarono ad allenarsi due volte al giorno. E l'OMU fu preso come simbolo, come traguardo, come meta di questa trasformazione. L'OMU era un gigante veloce, era un uragano nero naturale, incredibilmente, straordinariamente, miracolosamente naturale, ma da allora si cercò di prendere degli atleti alti e renderli grossi e veloci, o prendere degli atleti veloci e renderli grandi e grossi, con il rischio del doping.
No, allora mi sono alcune cose che vanno dette per contestualizzare, perché questo, intanto abbiamo detto molte volte, Jonah L'OMU è come Niki Lauda.
Nome pazzesco.
Insomma, già sei portato. Poi nel rugby, rugby Milano, ma in molti posti, c'è sempre stata questa divisione, ignoranti, intelligenti. Addirittura si facevano le partite a fine anno, ignoranti, intelligenti.
E chi decideva chi era ignorante?
No, ignoranti quelli di mischia. No, piloni pesanti che devono spingere, intelligenti tre quarti, quelli che fanno le mete. Qui abbiamo un intelligente ignorante, un ignorante intelligente, cioè abbiamo un fenomeno che riunisce, come diceva Marco prima, le due essenze, qualità, presenze di una squadra di rugby, no? E poi abbiamo questo fenomeno che è nero perché è un All Blacks, cioè se c'è un mito, diciamo, che va oltre il rugby, ma certamente nel rugby è straordinario, è rappresentato, questo mito è rappresentato dagli All Blacks, per cui dentro la squadra più leggendaria della storia c'era un uomo nato per diventare a sua volta leggendario. Quindi siamo a un doppio colpo, tanto è vero che parliamo di un'icona, di una fisicità, di un personaggio che divenne rapidamente, grazie soprattutto a quel famoso spot Adidas, dove pur di salvare, di ributtare in acqua un pesce, L'OMU correndo spostava il mondo, fisicamente il mondo. E insomma, stiamo parlando di una figura che grazie alla sua qualità, grazie alla sua fisicità, ma anche a una tenerezza, a una semplicità, è diventato una star internazionale, partendo da uno sport che non premia così di solito, non attesta così le figure, i propri campioni.
The poor fish, it just looked as though it was just screaming for water.
It was dying, it was lying there dying, and nobody was helping it.
Until this big man came along and just picked up the fish under his arm, and he just shot off down the road.
And he jumped up onto the bonnet of our car, and I thought he was going to come through the windscreen.
Oh, his muscles were bulging, and he was just holding this fish just so tight.
Of course it was Jonah L'OMU. He burst through the car wash, bang! Why, jingoes, he was moving.
Esatto, perché è uno sport di cui si parla sempre per il terzo tempo, no? Per esempio, ecco, il rugby è una di quelle cose che viene conosciuta per il terzo tempo, per esempio. Allora, attraverso la storia di questo campione, raccontiamo un po' di più di questo sport, appunto. Jonah L'OMU, come si affaccia al rugby? Chi era prima di diventare quell'uragano nero di cui poi appunto si narra oggi?
Un passo indietro, 1823, cittadina di Rugby, a un'ora e mezzo da Londra, college, studenti quindi abbienti, partita di calcio, La leggenda racconta di uno studente, William Webb Ellis, che trasgredendo le regole del gioco prende il pallone fra le mani e corre verso la porta degli avversari. Invece di essere punito, invece di essere messo all'indice, questa trasgressione viene codificata e valorizzata dal rettore del college, che è un reverendo. Nasce uno sport in antagonismo al calcio. Non si gioca con i piedi, si gioca con le mani. Il rugby non è facile, diciamo la verità. Il limite della popolarità del rugby sta nelle sue regole, che sono in continua evoluzione per migliorare la sicurezza e anche lo spettacolo. Ma il rugby ha, diciamo, due o tre cose fondamentali che tutti devono capire, e bastano queste due o tre cose perché tutti possano capire.
La prima
cosa è il pallone ovale. Ovale significa la imprevedibilità del rimbalzo. Vuol dire che non c'è nulla di scontato, di regolare, ma è
imprevedibile. Chissà dove andrà a finire quel pallone.
La seconda cosa è che si passa, certo, con le mani, ma indietro. È l'unico sport dove si passa il pallone soltanto indietro. E questo perché? Perché significa, perché pretende, perché esige che tu dietro abbia i tuoi compagni sempre in aiuto, in soccorso, in pronto soccorso. Il rugby è uno sport di pronto, mutuo soccorso. E la terza regola, secondo me, fondamentale, è che non si protesta. Cioè, nessuno dei giocatori di una squadra, tranne il capitano, può parlare
con l'arbitro,
pena l'arretramento dell'intera squadra di 10 metri. Ora, 10 metri su 100 è il 10%, non è tanto, ma 10 metri per 15 giocatori, che sono quelli che formano una squadra, sono 150 metri. E i 10 metri persi per una protesta, per un uomo di mischia che magari ha lottato e sputato
l'anima, ignorante.
L'ignorante, per un centimetro di spinta, è tantissimo. E questo cambia il modo di concepire e di vivere una partita. Bastano queste tre regole per esaltare la diversità del rugby rispetto a qualsiasi altro sport.
Diverso, quindi.
E per conferire al rugby non solo il significato, la qualifica di sport, ma di disciplina, di ordine, se non di religione, e comunque di educazione. Il rugby è uno sport che educa. Ed è quello che è successo a John Alomu. John Alomu veniva da una famiglia povera, molto povera, disastrata, il padre alcolizzato, e veniva dai bassi fondi di Auckland, South Auckland, dove regna la delinquenza. L'Omu, da piccolo, ammesso che sia mai stato piccolo, era un grosso piccolo, era un delinquente, rubava le biciclette. C'è una pagina della sua autobiografia in cui racconta di questo bullismo di cui lui era protagonista, ma fu il rugby
a salvarlo,
a rimetterlo sulla strada, ma una strada migliore, la strada di un campo. Era stata la madre a capire che il rugby, con i suoi valori, poteva indirizzare Jonah verso regole che né la scuola né la famiglia erano state capaci di dargli.
Qui, Giorgio, siamo di fronte forse a una pazzesca collisione di senso e di significati. Dentro il trequartista c'è per la prima volta un trequartiala. Questo è già un fatto, John Alomu. E in più, qui vedi come si mischiano le linee della vita con le linee del campo, ed è tutto imprevedibile come la palla ovale.
Allora, intanto, per la prima volta il trequartista non si occupa di uno sport minore, ma si occupa di uno sport maggiore.
Ok.
Dove la relazione tra le persone e le regole è fondamentale. Cioè, quello che è successo a Alomu Noi, per esempio, Rugby Milano lo facciamo, lo vediamo in carcere da 10 anni.
Raccontaci anche un po' meglio.
No, cioè stiamo parlando di uno sport che di combattimento basato sulla gestione dell'aggressività, perché l'etica e le regole del rugby sono rigidissime. Non si parla, contestare l'arbitro è vietato, devi far fatica, devi prendere dei pestoni e stai zitto. Quindi uno sport di combattimento per chi, basato sulla gestione dell'aggressività, per chi ha problemi di gestione dell'aggressività, come li aveva l'uomo da ragazzo, come li hanno molti ragazzi, anche bambini, è una bellissima esperienza di squadra, di gruppo, perché capisci abbastanza in fretta che tu da solo non vai in nessun posto, prima cosa, che c'è qualcuno attorno a te che è disposto ad aiutarti per farti andare avanti. Tre, che se fai la scena, simuli, se rompi coglioni, ti sputtani da solo. Sei l'unico pirla in mezzo a un gruppo che invece va in un'altra direzione, va in una direzione davvero etica applicata allo sport e alla fatica e al contrasto fisico. Cioè, questa situazione è abbastanza rara. Non ne parlo da malato appassionato, dico che è un sistema educativo straordinario, soprattutto per i ragazzini, perché i ragazzini alla fine di un allenamento di rugby sono stanchi e contenti, non vanno a casa, non hanno più neanche in mente di tirare un cazzotto, di fare il cretino con un altro, perché l'hanno fatto in campo dentro un sistema di regole, fine, finito. Quindi questa cosa è successa all'OMU, che aveva un talento straordinario, ma succede tutti i giorni sui campi di tutto il mondo con una quantità di ragazzini che lì dentro trovano una dimensione molto preziosa per la loro crescita, per la loro educazione, non solo sportiva. Noi facciamo dei team building con dei dirigenti d'azienda che vengono a fare il rugby, non l'ha mai fatto, e sono tutti là avanti in fuorigioco per i primi minuti perché deve attaccare di là, e sono là tutti come dei bamba, ma la palla ce l'ha quello lì, l'ultimo che gli è caduta, devi stargli di dietro, devi impararla questa roba qua. Ma se la impari, nella vita ti serve, perché l'altro conta, all'altro devi fare attenzione. È una bellissima scuola di vita, bellissima.
Per l'OMU il rugby è l'emancipazione dalla piccola delinquenza, dalla mancanza di prospettive, è, come dire, l'acquisizione di valori che poi gli serviranno nella vita. Perché questa cosa è così forte in Nuova Zelanda e in Australia in generale, e invece in Italia è ancora qualcosa di sconosciuto ai più, diciamo? Come mai?
Il rugby arrivò in Australia e Nuova Zelanda attraverso i militari e i galeotti dall'Inghilterra. E in Nuova Zelanda fu la miscela perfetta per l'integrazione dei bianchi, dei neri, dei maori, dei ricchi, dei poveri. È diventato un linguaggio e una religione e comune, accettata. C'è un'immagine straordinaria, è quella di Richie McCaw, terza linea ala, il ruolo più bello del rugby, perché è quello del gregario, è quello del mediano, è quello di chi è sempre in gioco. Capitano degli All Blacks, il giocatore più rappresentativo, il giocatore più importante, il giocatore con il maggior numero di presenze nella nazionale neozelandese. In un turno di riposo a lui concesso, Richie McCaw era non in tribuna, né tantomeno a casa davanti al televisore. Era ai bordi del campo, indossava una casacca gialla fluorescente, quella del portatore di acqua, e durante le pause correva in sostegno ancora una volta ai compagni con delle borracce. Ecco, è come se Totti, ecco, facesse
il raccattapalle.
E questa era una cosa normale, assolutamente normale per loro, ma per noi è speciale, unica, forse strana.
C'è una ragione, secondo me, connessa, culturale, connessa al destino del rugby. Il rugby è cresciuto sempre sul duro, cioè terre di emigrazione, Sudafrica, Nuova Zelanda, terre come l'Argentina. In Francia il rugby è cresciuto soprattutto sui Pirenei, in Galles. Galles è dura, cioè cresce sul duro. E noi siamo una nazione, un popolo che cerca il morbido, cerca la scorciatoia. Il rugby non ha scorciatoie. Cioè, il tipo di approccio mentale, che è rigore e fatica, non ci appartiene tanto. Mentre appartiene a delle culture dove farsi il mazzo è una quotidianità, zitto e sotto a lavorare. Per cui, secondo me, c'è un problema anche proprio profondo di rapporto con la vita. Perché in questo paese siamo dei campioni del mondo a trovare la gabola. Nel rugby non c'è la gabola, non c'è, non puoi farla. Quindi se hai una cultura che è propedeutica a tutto questo, allora trovi tanti giocatori, trovi una cultura rugbistica che è simile alla cultura del paese.
Torniamo su John Alomu, perché guardare i video oggi, io sono rimasto sopraffatto dal suo strapotere fisico, da quello che riusciva a fare, quello che ha costruito sì con rigore, con applicazione, con fatica, con lavoro, ma lì c'erano anche delle qualità superiori. Cioè, quest'uomo oggi mi viene incontro in sogno come un supereroe, cioè, correva in una maniera devastante.
Ma una volta adottato dal rugby, l'Omu è esploso. Su YouTube si trova tutto, si trovano anche le mete che aveva fatto da ragazzino. E quello che cambia nelle mete di l'Omu è solamente il numero degli avversari attaccati, aggrappati, avvinghiati a una parte del suo corpo, una caviglia, una scarpa, una stringa, e uno, due, tre, ne ho contati fino a quattro. L'Omu è entrato nel sistema del rugby, che in Nuova Zelanda è strutturato e parte dal club e poi va alla provincia e poi sempre più su fino alla squadra, alla franchigia e poi alle nazionali. L'Omu ha fatto tutta la trafila di questo sistema neozelandese. C'è un'analogia forte e singolare con Fausto Coppi. Coppi vinse il suo primo Giro d'Italia a 20 anni, l'Omu e nel 1995 e ha questo exploit internazionale, mondiale, planetario a 20 anni. Nella partita, la celebre partita dei semifinale contro l'Inghilterra, la prima meta la segna dopo 2-3 minuti, ne segnerà altre 3. L'Omu sosteneva che non fosse la prima delle quattro mete la più bella. Certo è la più emblematica, la più importante. Ma belle le mete di L'Omu? Sì, forse sì, ma molto simili. L'Omu partiva e li sbaragliava. Paradossalmente L'Omu ha rovinato un po' il mondo il gioco del rugby. Fino a L'Omu le ali, i tre quarti ala, quelli come lui, giocavano sul cambi di velocità, di direzione, di passo, erano degli acrobati, erano dei giocolieri pedestri. E con L'Omu si è cominciato a fare a sportellate. Era un gioco diventato di muscolare, di prepotenza, di fisicità,
perché lui era evidentemente arrogante da questo punto
perché
di vista,
perché lui era un uomo e mezzo rispetto al suo avversario, e da quel giorno la qualità, ecco, è cambiata, se non un po' inquinata o peggiorata. Oggi il livello è così alto che anche i nuovi L'Omu devono avere di nuovo una tecnica particolare per poter sfuggire all'impatto frontale, all'infrangersi contro un muro.
Quindi parliamo comunque di campioni esagerati, come Curry nel basket dell'NBA, che tira dappertutto e la butta dentro. Era un po' quella roba lì, era l'uomo, no? Era colui che salvava le partite, colui che faceva da solo.
Sì, era... Bastava dare la palla all'uomo per fare la differenza. Il rugby è...
Come Maradona, gli davi la palla e poi ci pensava lui.
Si diceva che il rugby fossero 14 uomini o donne che lottano per dare mezzo metro di vantaggio al quindicesimo. E su quel mezzo metro fai la differenza, fai il buco, fai il corridoio, fai la meta. Con l'uomo era più facile, bastava dare la palla a lui, dicevano i neozelandesi, e poi ci pensa lui. Oggi le cose sono cambiate. Nell'ultima Coppa del Mondo la rivoluzione, secondo me, è stata il Giappone. E atleti, certo, fisicamente preparati, certo, fisicamente allenati, certo, fisicamente adatti, ma inferiori, ecco, alle dimensioni,
alle montagne.
E che però giocano sulla velocità, sulla sincronia, sulla imprevedibilità, sugli schemi. Ecco, quello è stato un nuovo passo in là, ecco, rispetto ai muscoli, rispetto alle ossa.
Graham Henry, che è stato uno dei più grandi allenatori della storia, allenatore degli All Blacks, poi scrisse che persino gli All Blacks avevano snaturato un po' troppo il loro gioco in funzione di l'uomo, perché se l'uomo fossero stati in una squadra mediocre faceva l'uomo. Gli All Blacks c'è stato un periodo in cui davano all'uomo una chance di consapevoli di avere a che fare, rinunciando o non lavorando abbastanza su tutto quello che era la loro pertinenza tecnica, che era comunque di altissimo livello. Chiudo questa parentesi.
Anche perché lo strapotere fisico comunque è una caratteristica che ritorna nei trequartisti. Nel momento del loro massimo splendore, in qualche maniera hanno una caratteristica fisica che emerge prepotentemente. Però c'è il momento in cui a volte l'incantesimo si spezza. Ed è successo anche all'uomo.
Come le favole... Le tragedie, Shakespeare, c'è dentro un controbalzo, un rimbalzo della palla inatteso, inaspettato. Cioè, questo gigante, questa figura così rilevante, si ammala di una malattia strana, di una malattia che lo rallenta, poi lo ferma e poi lo uccide, no? Così precocemente, così rapidamente, così come tutto accadde prima. Quindi c'è ancora una volta una storia sportiva che è perfetta per essere consegnata alla leggenda dello sport, con un finale tragico, precocissimo, rapidissimo e amarissimo.
Anche perché, Marco, dal punto di vista della carriera, no? Quali sono gli anni ruggenti di l'uomo prima della prima caduta, diciamo, fisica?
Le due Coppe del Mondo, 95 e 99, e poi cominciò il tramonto. E smesso di giocare, l'uomo è diventato un ambasciatore del rugby. E perché? Perché amato da tutti, perché apparteneva a tutti, al di là della maglia nera. La maglia nera forse in quel caso erano tutti i colori di tutte le maglie messe insieme. L'uomo era di tutti, e anche durante l'ultima Coppa del Mondo, cui lui partecipò da ambasciatore nel 2015, ogni volta che assisteva a una partita la telecamera puntava su di lui. Perché? Perché l'uomo era appunto un parente, era un sorriso, l'uomo era fatto così. E per questo la morte avvenne subito dopo la Coppa del Mondo ci turbò, ci piombò addosso come inattesa, come imprevista, come maledetta. Perché l'uomo con quel faccione lì, senza capelli, non aveva già più età, Ecco, sembrava destinato a vivere per sempre.
E l'atto conclusivo, inaspettato, imprevedibile, di una carriera così impressionante e anche così breve come quella di Lomu, arriva a 40 anni, un po' come per Fausto Coppi.
Il 18 novembre del 2015 Lomu muore. Muore di nefrite, per quello che la nefrite gli ha tolto in tutti questi anni ai reni, dopo un trapianto, dopo forse uno secondo trapianto che ci sarebbe reso necessario. Muore di notte, i due bambini dormono, la moglie gli stringe la mano, impotente. E Lomu muore povero. E in vita ha guadagnato parecchio. Ha investito malamente, forse mal consigliato, forse, come spesso succede agli sportivi, depredato. E saranno gli All Blacks, questa casta di sacerdoti del rugby, a garantire alla moglie e ai figli di Lomu la vita dopo Jonah.
Insomma, il funerale di Lomu è una scena memorabile per chiunque, perché in questo stadio la bara viene accolta con un'H prima, l'H della scuola e dai compagni di scuola di Lomu da ragazzino, poi l'H degli All Blacks presenti in massa, e poi sulle tribune di questo stadio l'H dei ragazzi che fanno oggi parte di quella scuola. È molto emozionante, ma soprattutto attesta quello che molte persone che seguono il rugby e seguono gli All Blacks non capiscono bene, cioè l'H è una emanazione di un'appartenenza, è un momento che attesta un'integrazione, un rispetto delle proprie radici, che sono le radici maori della Nuova Zelanda, ma anche una danza guerresca, augurale e in rispetto degli avversari. Quest'estate i due All Blacks che erano da noi, in una serata, ho chiesto se per un bianco, un giocatore bianco, visto che l'H viene comandata sempre da un Maori o da un giocatore che ha almeno una discendenza Maori, se per un bianco l'H è una forzatura o qualcosa che è più distante, e loro, sorridendo, hanno detto: assolutamente no, l'H è una cosa che ti appartiene, e ti appartiene fin da quando sei bambino. Ogni scuola, ogni comunità ha un H, ed è un momento che rafforza le parole bellissime che fanno parte del rugby alla fine, che sono condivisione, appartenenza e sostegno. Quindi tu vedi delle H fatte ai matrimoni, vedi delle H fatte alle finali scolastiche. Ci sono alle finali scolastiche i giocatori dei due college si affrontano, e dietro di loro fanno un H tutti gli studenti, ogni scuola ha la propria H. Quindi è un segno distintivo di una cultura, ed è assolutamente trasversale. E in questo caso, ovviamente, nel funerale di Lomu non c'è nessuna differenza tra chi la fa: sono bianchi, maori, samoani naturalizzati, figiani, che fanno l'H, perché l'H è la radice di una storia individuale, è un segno che ogni persona si porta dietro per sempre. Un giorno, quando era già malato, aveva già smesso di giocare ad altissimo livello, chiamò un nostro amico dell'Adidas, che è il sponsor degli All Blacks da tutta la vita, dicendo che Lomu sarebbe passato da Milano se avevamo piacere a fare un incontro con i nostri bambini del rugby Milano. Figuriamoci. E lui venne nella nostra sede, che era un doppio garage dentro un cortile alla Città Studi. Venne, arrivò al pomeriggio con un sorriso e una disponibilità meravigliosa. Ci sono stati 200 bambini a aspettarlo. Uno di loro aveva una maglia del Rugby Milano. Lui immediatamente si tolse la sua maglia, indossò la maglia del Rugby Milano e rimase 4 ore a fotografare, a farsi fotografare con chiunque, a firmare di tutto. Una persona così carina e così, che tutti i ragazzi ancora, che adesso sono ben adulti, no? Ricordano quei giorni lì, con quel giorno, con una tenerezza particolare. E io mi ricordo che ci fu un nostro giocatore che andò lì con la sua maglia firmata da lui, dicendo: no, te la do, visto che ne hai firmate tante, ti do la mia firmata da me, no? Cosa che lui rise moltissimo, ma è un gesto che non fai se hai una soggezione con lo fai perché ti sembra uno della tua squadra, no?
L'Omu uno di noi,
sì,
insomma.
Sì, sì, straordinario. A proposito di L'Omu, lo spot più divertente che dà la misura della sua popolarità anche post ritiro fu lanciato prima del mondiale, il penultimo mondiale in Inghilterra, cos'era, 2002, eravamo anche noi, 2019-2015 in Inghilterra, dove lui stava dentro una specie di jukebox in un pub, ma si nascondeva dentro prima, e tu potevi scegliere se, come avventore del pub, se volere un pallone firmato, potevi vincere un pallone firmato da L'Omu. E questi qui, gente normale che giocava, lui dentro firmava il pallone e cacciava fuori il pallone firmato dalla macchina. Già tutta una sorpresa di questa. Poi a un bel momento usciva dalla sua macchina, dalla sua box.
Sì, ma che box era? Era un box?
Sì, una specie di, no, una specie di distributore automatico, una cosa così. E in questo pub enorme in Irlanda, credo fosse girato, era bellissimo vedere la sorpresa e la gioia di tutte le persone nell'avere, rugbyisti tutti ovviamente, nell'avere lì non solo un'icona, ma una persona che ti ha fatto sognare. Per un rugbista è come Rivera, è come Maradona, è come, cioè, tu hai una gratitudine di fronte a questi qui, perché vedi fare delle cose che tu, che hai giocato, non hai neanche avuto il coraggio di sognarlo di fare una roba così, no? Per cui era un beniamino autentico in quella famiglia piccola che è quella del rugby, ma molto orgogliosa.
C'era la stessa sorpresa di quegli spettatori fortunati che avevano assistito alle esibizioni dei Beatles. Un certo periodo i Beatles facevano una tournée nei pub a sorpresa, senza denunciare, no? Senza annunciare la propria, il concerto, e quindi apparivano sul palco e
suonavano
a suonare i Beatles. E in un pub, qualsiasi, ecco, lo stesso sorpresa.
Paul McCartney lo fa ancora qualche volta.
La stessa sorpresa, lo stesso stupore, la stessa felicità la regalava L'Omu.
Incredibile comunque, un dispensatore di felicità e un grandissimo atleta. Io vi ringrazio, grazie Marco Pastonesi.
Grazie a voi.
Grazie Giorgio Terruzzi.
Grazie.
Troppo per provare a prenderlo, per tentare di arrestarlo, per provare ad imitarlo. Troppo. Dunque, troppo poco. Jonah L'Omu è un totem di legno pieno, issato sul campo, un campo grande come il firmamento. Sta lì, per sempre, come un mago, un portento, più potente di Mandrake, di Houdini, travolgente come un supereroe da fumetto, eppure vero, vivo, al punto da sradicare teorie, opinioni, ipotesi, avversari. Un tifone con il nero come optional da lusso, da aristocrazia ovale. Un mostro buono che all'improvviso siede, quieto, racconta, fa partire una carezza dolcissima e lenta. Nei due tempi di gioco una furia avrebbe meritato un lunghissimo terzo tempo, invece niente, zero, campo chiuso, lo sconforto assoluto di uno spogliatoio vuoto. Come se fosse proprio quello lì, il gran finale, monco, precoce e silenzioso, in luogo di una celebrazione, di una bella festa. L'Omu ha fatto miracoli per guadagnarsi una birra gelata, ha fatto il fenomeno per regalarci una bevuta da fine gara, ma era troppo, mannaggia, per noi, si capisce, persino per lui. Colpito, ucciso da un nemico invisibile, costretto in un destino leggendario, al pari della sua vita breve, tanto intensa da apparire irreale. Il totem lo si vede da qualunque punto, lo si distingue al colpo, ovunque. Tutto bene? Mica tanto, perché forse avremmo potuto frequentarlo ancora, persino dimenticarci di lui. concedendogli un tempo da riposo e oblio, una pinta chiara sotto un porticato, osservando i suoi figli crescere con la speranza che non somigliassero troppo al loro formidabile, friabile papà.
Continuate a seguirci, iscrivetevi al podcast sul sito iltrequartista.com, ascoltateci su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e lasciate le vostre recensioni. Seguiteci sui nostri canali Facebook, Twitter e Telegram e se volete partecipare attivamente alla realizzazione del podcast, iscrivetevi al gruppo Telegram. Avete sentito Carlo Pastore?
Giorgio Terruzzi.
Il Trequartista è un progetto 731 Lab da un'idea di Alessio Albano. Questo episodio de Il Trequartista è stato realizzato in collaborazione con Xiaomi. Xiaomi presenta la nuova Xiaomi 12 Series, la nuova serie di smartphone flagship Xiaomi con modulo di fotocamere professionali da 50 megapixel, ricarica rapida Xiaomi Hypercharge, processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione e audio firmato Harman Kardon. Xiaomi 12 Series e Il Trequartista insieme per dominare la scena.